Innanzitutto ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto, invito particolarmente gradito, tenuto conto anche degli scopi che si perseguono attraverso questo corso di formazione. Io sono convinto profondamente di quando voi scrivete con riferimento agli obiettivi di fondo di questo corso, cioè che formare alla politica è rimasto un compito fondamentale di quanti credono che abbia ancora senso partecipare alla vita pubblica. E mi sento particolarmente vicino a questo vostro impegno, perché anch'io sono stato negli anni passati mosso da questa esigenza, dando vita ad una scuola della democrazia che si è organizzata con il supporto di alcune università nel nostro territorio e che persegue questo obiettivo, cioè le tradizionali scuole di formazione politica probabilmente avevano il limite di formare dei professionisti della politica, ma nel momento in cui i partiti come comunità vitali sono venuti meno, non abbiamo bisogno di professionisti della politica, abbiamo bisogno di cittadini liberi che abbiano gli strumenti conoscitivi anche per farsi un'idea dei processi di decisione politica e soprattutto per padroneggiare delle categorie attraverso le quali si può capire a fronte di una decisione politica chi ci guadagna e chi ci perde. Ecco, io credo che i corsi di formazione politica oggi debbano avere questo scopo. E il libro così bene presentato dal Presidente, da Luca, affronta con questa prospettiva, da questa prospettiva, la vicenda mediterranea. Noi viviamo, dopo la caduta dei muri, in un mondo che è disordinato e imprevedibile. E io credo che per cogliere bene le fonti del disordine e le sue caratteristiche, la indagine su quanto è accaduto nel Mediterraneo può risultare oltremodo utile. Risulta oltremodo utile perché oggi il Mediterraneo, nella rappresentazione comune, è insieme il luogo della minaccia, ma è anche il luogo dell'opportunità. È il luogo della minaccia perché quanto è avvenuto dopo l'89, dopo la caduta dei muri, hanno visto concentrarsi nel Mediterraneo tensioni e conflitti che derivano anche da quella, Luca faceva riferimento al pluriverso mediterraneo, è un'espressione di Brodel, cioè nel Mediterraneo convivono diverse etnie, convivono diverse storie, convivono popoli che sono divisi da sempre, ma da sempre poi hanno trovato il filo della collaborazione. E il Mediterraneo quindi è il luogo naturale del conflitto, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, ma è anche il luogo dell'opportunità, perché nel Mediterraneo oggi è possibile sperimentare delle politiche di cooperazione che abbiano un segno diverso rispetto alle politiche di cooperazione fondato sull'aiuto paternalistico, cioè si tratta di promuovere lo sviluppo nel rispetto dell'identità. Si tratta di promuovere lo sviluppo tenendo conto di quelli che sono i bisogni e le esigenze delle popolazioni mediterranee che rivendicano il diritto alla crescita, rivendicano il diritto allo sviluppo, ma rivendicano anche il diritto alla propria identità. E lo rivendicano in due modi. Lo rivendicano a casa loro, allorché cercano di dotarsi di strumenti democratici efficaci, ma lo rivendicano anche quando si trasferiscono dai loro territori e vengono in Europa chiedendo il riconoscimento di un'identità collettiva, cioè non l'identità tutelata dai trattati, che è l'identità degli individui, l'identità dello straniero, ma è l'identità di una comunità, cioè i diritti culturali indivisibili di una comunità, il riconoscimento cioè ai nuovi cittadini di diritti culturali in quanto membri di una comunità che si insedia all'interno delle tradizionali comunità europee. E quindi il Mediterraneo è un'opportunità perché il luogo di sperimentazione anche di nuove politiche della coesione, di nuove politiche culturali, di una nuova dimensione della cittadinanza. E io credo che per compiere un po' questo breve viaggio su ciò che è accaduto nel Mediterraneo dall'89 a oggi, bisogna partire da un dato. Molte profezie che sono state fatte all'indomani della caduta dei muri si sono rivelate errate. Qual era il filo conduttore tra queste profezie? Beh, il filo conduttore era dato dall'idea che ormai il pensiero, la politica liberal-democratica aveva vinto e avremmo avuto un mondo in un certo senso unificato dal pensiero liberal-democratico. Era stato sconfitto il comunismo e quindi era possibile organizzare delle politiche della sicurezza e della cooperazione che non erano pensabili negli anni della guerra fredda, negli anni del duopolio tra le due superpotenze. E qual era la profezia di fondo intorno alla quale poi si organizzavano alcune proposte? È che il mondo futuro sarebbe stato un mondo in cui il governo della sicurezza avrebbe avuto un carattere cooperativo e che tutti gli stati sarebbero stati insieme produttori e consumatori di sicurezza. È stato questo il grande sogno di quegli anni. E che quindi anche le istituzioni della guerra fredda via via sarebbero apparse desuete, a cominciare dalla NATO, che da sistema di difesa sarebbe diventato, così si diceva, un sistema di sicurezza, collocato al servizio delle Nazioni Unite, non più profeta disarmato, non più organo di governo della pace disarmato, in grado di intervenire anche al di là di quelli che sono i compiti istituzionali, per esempio per garantire i diritti umani. E quindi avremmo avuto una rivoluzione dei diritti umani che venivano ad assumere un carattere costituente, uso un'espressione un po' tecnica da giurista, nel senso che attraverso i diritti umani nascevano nuove autorità, nascevano nuovi organi di giustizia internazionale. La protezione dei diritti umani superava i confini della tradizionale sovranità statuale. E perché? Perché la violazione dei diritti umani creava delle situazioni di squilibrio internazionale e non li creava soltanto nei paesi in cui i diritti umani venivano violati, ma li creava anche in ambiti molto più grandi. Cioè la violazione dei diritti umani produce disequilibri. Ripristinare i diritti umani, tutelare i diritti umani, riparare ai danni prodotti dai diritti umani violati doveva essere il compito di un nuovo ordine internazionale. E quali erano le autorità che in un certo senso governavano questo nuovo ordine internazionale? Innanzitutto le Nazioni Unite, che cui poteri erano stati compressi negli anni della guerra fredda per ragioni che sono a tutti note. Le Nazioni Unite hanno svolto una interessante attività normativa, basta pensare alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e poi tutto ciò che a grappolo è scaturito da questa Dichiarazione Universale sul piano dei diritti dell'ambiente, il diritto dei minori, il diritto dei lavoratori, tutta un'attività normativa che doveva in un certo senso indirizzare anche le politiche nazionali e poi doveva provvedere alla sicurezza attraverso il ripristino di una sovranità nazionale violata tutte le volte in cui questo accadeva. Ma le Nazioni Unite sostanzialmente non hanno mai visto valorizzate queste loro potenzialità. Perché? perché le due potenze, per esempio, pensiamo alle politiche del disarmo, non avevano bisogno della Nazione Unita per mettersi d'accordo e realizzare le diverse intese che si sono realizzate in tema di disarmo. Parlavano tra di loro, saltavano le Nazioni Unite, e alla base di questo c'era anche un atteggiamento soprattutto degli Stati Uniti, i quali ritenevano di non potersi certamente sottomettere agli indirizzi dell'Assemblea Generale, che nella prevalenza era fatta di piccoli stati, e invece gli Stati Uniti erano la più grande potenza planetaria e volevano decidere da soli, volevano da soli essere gendarmi della pace. Ebbene, si pensava che tutto ciò sarebbe stato travolto da un mondo diventato improvvisamente più cooperativo. Beh, questo non l'abbiamo avuto. Abbiamo avuto un mondo molto disordinato, abbiamo avuto un mondo imprevedibile, che non aveva avuto né nuove autorità né nuove regole per governare questo processo di transizione. Perché le regole, stesse regole del diritto internazionale del dopoguerra, sono state regole in un certo senso datate, ma sono state riferite alla situazione della guerra fredda. Pensate al concetto di neutralità, pensate al concetto di balance of power, l'equilibrio di potenza, pensate al concetto di dissuasione. Erano tutte categorie giuridiche che si riferivano al mondo della guerra fredda e quindi in un certo senso erano categorie datate. Cioè, il problema della guerra fredda qual era? Quello di creare le condizioni perché non vi fosse la guerra guerreggiata, e quindi noi avevamo in un certo senso un diritto internazionale transitorio in attesa di poter avere quello definitivo, che era il diritto di un mondo pacificato. Ecco, si diceva tutto questo accadrà, nulla di tutto questo è accaduto, e nulla di tutto questo è accaduto un po' per ragioni oggettive, un po' anche perché c'erano delle derive culturali e politiche, soprattutto tra i neocon americani prevalenti, i quali insistevano su questo carattere inevitabile del dopoguerra fredda come una età di nuova conflittualità. Quali erano i caratteri di questa nuova conflittualità? Si diceva il pensiero liberal democratico ha vinto, ma ci sono i nemici del pensiero liberal democratico. Non abbiamo più il conflitto est-ovest, avremo il conflitto tra i sostenitori dello Stato di diritto e i nemici dello Stato di diritto. Avremo il conflitto tra i sostenitori della libertà religiosa e gli integralisti che negano la libertà religiosa. Avremo quindi un mondo dominato da un conflitto di civiltà. Alla base di questa lettura c'era anche un'esigenza pratica. Chi ragionava come Huntington del conflitto di civiltà era molto vicino al Pentagono, eh? Erano gli studiosi che erano cresciuti ai tempi della guerra fredda dando dei buoni consigli al governo americano, tra virgolette dei buoni consigli, e i quali naturalmente erano portati a ritenere che tutto quell'armamentario, non solo culturale ma anche operativo, anche militare, potesse essere recuperato attraverso un nuovo conflitto, non più est-ovest, ma un conflitto tra sostenitori da una parte della democrazia e nemici della democrazia. La verità è che questo conflitto non ha assunto mai queste dimensioni. Cioè, se noi dobbiamo andare a indagare le cause del disordine internazionale, vediamo che il disordine internazionale non è un disordine prodotto dal conflitto delle civiltà, ma dal conflitto nelle civiltà, dentro le civiltà. E questo è avvenuto sia in Occidente, sia per esempio nel mondo islamico. Perché parlo del mondo islamico? Perché è stato assunto come minaccia emblematica di un mondo più violento e disordinato, dovendo cercare un nemico che giustificasse per esempio l'organizzazione militare delle grandi potenze, si diceva beh, non abbiamo più il nemico totale ma abbiamo tanti piccoli nemici parziali dai quali noi dobbiamo guardarci. E in quest'ottica il Mediterraneo era un po' il contenitore di tutti questi nemici parziali. Quindi la vicenda mediterranea è stata una vicenda condizionata da questo tipo di atteggiamento. Poi naturalmente dopo i fatti dell'11 settembre avevano avuto la controprova, cioè che cosa era accaduto? Era accaduto che era stata sfidata l'America nel suo cuore, non sono mai accadute delle... Non si sono mai avute guerre nel territorio americano prodotte da fattori esterni. L'America ha avuto, visto la prevalenza per esempio di derive isolazioniste, perché se lo poteva permettere, decideva da sé di fronte alle guerre mondiali se schierarsi o no o come schierarsi, ma non c'è stata mai una minaccia portata nel territorio americano. Perché la stessa minaccia giapponese di Pearl Harbor non è stata nel territorio americano. Quindi noi con l'11 settembre per la prima volta abbiamo avuto la guerra portata dentro il territorio americano. Quindi coloro i quali dicevano tutto sommato non bisogna disarmare dopo la guerra fredda perché la minaccia incombe, hanno colto questa occasione per dire avevamo visto giusto. E quindi si è avuta, a mio giudizio, una radicalizzazione del nuovo conflitto. La radicalizzazione del nuovo conflitto è passata attraverso percorsi diversi. E il primo è stato quello religioso. Cioè noi abbiamo avuto il ritorno delle religioni che dividono il mondo. Pensavamo ormai chiusi definitivamente le stagioni in cui le religioni dividevano il mondo, la religione è tornata a dividere il mondo. Ma non si trattava semplicemente di una guerra tra religioni, si trattava di rivendicazioni identitarie che assumevano la religione come fattore simbolico di un'identità. E tutto questo l'abbiamo vissuto tutti, abbiamo vissuto la nascita di un fondamentalismo islamico che assumeva soprattutto i caratteri di un fondamentalismo che spingeva le popolazioni a schierarsi contro il Satana americano. Abbiamo avuto poi all'interno di molti stati mediterranei la prevalenza politica di gruppi fondamentalisti. Da questo punto di vista è emblematica la vicenda dei fratelli musulmani. Fratelli musulmani nati in Egitto, ma si sono poi estesi nei diversi paesi islamici del Mediterraneo, i quali per tanti anni tutto sommato avevano convissuto col potere. Si potrebbe dire che era un'organizzazione ampiamente riformista al proprio interno, che si dialettizzava con i diversi governi egiziani, con i diversi leader che avevano preso il potere, ma c'era un'ala integralista, ma c'era una maggioranza riformista. Il libro di Ramadan da questo punto di vista dà conto di un riformismo islamico. E come si esprimeva questo riformismo islamico? Si esprimeva soprattutto attraverso una attrezzatura embrionale dello Stato sociale, non sofisticata come la nostra, non c'erano le stesse risorse che ci sono in Occidente per sostenere lo Stato sociale, ma comunque si può dire che la fratellanza musulmana era una grande organizzazione ed è una grande organizzazione capillare che ha avuto dei quadri importanti. In sostanza si è posto il problema di come conciliare religione e modernità. E tutto questo ha creato nel Mediterraneo nuove tensioni, o riacceso tensioni sopite. E qual è stato poi il punto di svolta di questa situazione di disordine annunciato? E sono state le rivolte delle primavere arabe. Le rivolte delle primavere arabe sono state un fatto importantissimo. E badate bene che se ne dica, le rivolte della primavera arabe non sono state un fallimento, perché hanno portato alla luce attese, valori e soprattutto gruppi dirigenti disponibili a combattere per la trasformazione che anche laddove le cose sono poi andate male, resistono ancora oggi. Luca citava il caso dell'Egitto, della Tunisia. La Tunisia è un caso a sé nel panorama dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. I tunisini dicono di se stessi: nessuno come la Tunisia. Perché nessuno come la Tunisia? Perché con Bourguiba hanno avuto già, a partire dalla metà degli anni 50, delle grandi trasformazioni sociali. Si pensa al superamento della poligamia, si pensi al diritto di famiglia, si pensi al nuovo codice di cittadinanza. Cioè, questo importante leader che aveva studiato e fatto l'avvocato in Francia torna in Tunisia e ragiona da francese e vuole quindi una Tunisia laicizzata, una Tunisia tollerante, una Tunisia che soprattutto con riferimento alle istituzioni del diritto privato si allinei ai più moderni paesi europei. E la Tunisia è stato il paese dove la rivolta della primavera araba ha avuto poi un coronamento compiuto sul piano della riforma delle istituzioni. Ricordava che la Costituzione tunisina è una Costituzione molto moderna, per certi aspetti vi sono dei nuovi diritti che da noi ancora non ci sono, perché la nostra è una Costituzione dell'immediato dopoguerra e le Costituzioni che hanno preso a modello la Costituzione italiana risentono di quelle che sono, come dire, le conquiste tecnologiche dell'immediato dopoguerra. Nella nostra Costituzione non si parla di televisione, ma perché non si parla di televisione? Non c'era la televisione, non si parla di concorrenza, non c'è la parola concorrenza così come c'è in tutta la legislazione che riguarda il mercato globale, perché non c'era il mercato globale, il mercato era legato alle sovranità nazionali. Invece questa, essendo una Costituzione nata adesso, parla del diritto alla creatività, parla di libertà sindacale in modo molto evoluto, ma soprattutto la Tunisia è il paese dove c'è stato sempre uno schieramento laico-progressista, anche quando era in minoranza si faceva sentire, e la rivoluzione tunisina è stata una rivoluzione che è andata tutto sommato a buon fine, perché si è creato subito uno schieramento protettivo di quella rivoluzione, cioè c'era una forte opposizione sociale che faceva capo al sindacato, che faceva capo all'ordine dei giornalisti, che faceva capo agli ordini professionali, quindi lì c'erano le condizioni perché nascesse una nuova classe dirigente. Le cose non sono andate così in Egitto, per esempio. In Egitto, nonostante gli importanti segnali venuti da una transizione sicuramente democratica, si è passati poi da un regime autoritario all'altro. Cioè, da questo punto di vista non c'era lo schieramento sociale per organizzare la transizione democratica. Le cose delle primavere arabe sono state andate molto bene in Marocco, anche se si trattava di un paese che non ha avuto rivolte destabilizzanti. Lì è stato il re a organizzare il cambiamento e a guidarlo, quindi è stato un cambiamento nella continuità, ma ci sono state delle riforme molto importanti. A voi pensate al riconoscimento avuto dalle donne per quanto riguarda la guida della preghiera. Per il mondo islamico le donne possono guidare la preghiera, è una grandissima conquista, ma chi l'ha voluto? Il popolo? Il popolo spingeva per avere trasformazioni sociali significative, ma è stato il re che in un certo senso ha creato una protezione tale che da un lato non consentisse alle rivolte di destabilizzare la monarchia, dall'altro però concedesse tutta una serie di garanzie che venivano rivendicate. Il modello marocchino è quello delle costituzioni ottriate, cioè le grandi conquiste vengono dall'alto e non vengono invece conquistate in piazza. Oggi che cosa possiamo dire? È fallita la primavera araba? Io non credo, no. Io non credo che sia fallita. Ci sono dei movimenti della società civile che si sono rafforzate enormemente, anche in un paese in questi giorni di grande attualità come l'Iran. Vi sono delle riforme importanti che sono passate, vi sono delle resistenze molto forti. Per esempio, prendiamo il caso dell'Iran, non c'è dubbio che c'è uno schieramento riformatore importante, ma gli ayatollah hanno in mano il paese. Qual è l'errore che secondo me ha compiuto il presidente americano? E non so se non sia stato deliberato, cioè creare l'incidente per poter riaprire il capitolo sanzioni all'Iran. E l'errore compiuto dal presidente americano è stato quello di colpire un personaggio simbolico senza rendersi conto che danneggiava le posizioni riformiste. Oggi l'Iran che cos'è? È raccolto intorno agli Ayatollah. Non era questa la situazione del paese fino a 2-3 anni fa, cioè c'erano dei fermenti importanti, ma voi pensate al ruolo che hanno avuto le donne nelle rivolte e nella trasformazione della società iraniana. La ragazza, ricordate, che si toglie il velo bianco in pubblico, sicura di essere poi portata in carcere, e assume un significato simbolico, cioè c'è questa società del cambiamento che conta, che pesa, ma nel momento in cui si colpisce l'interesse nazionale e l'identità di un paese è chiaro che la reazione è sempre una reazione estremamente conservatrice. Il problema dell'Occidente è di non creare le condizioni di difficoltà ai riformisti perché vi siano poi delle risposte a fronte di provocazioni che vengono dall'Occidente di tipo autoritario. Io non credo si tratti di un errore di Trump, ma si tratti di una conseguenza tenacemente perseguita. Cioè l'America oggi non è più quella che abbiamo conosciuto con gli ultimi presidenti, non solo Obama, ma non è neanche l'America di Bush. C'è oggi un paese smarrito, è emerso uno schieramento conservatore aggressivo che parla alla pancia del paese, e c'è, come dire, un atteggiamento di irrazionalità di larghi settori dell'opinione pubblica che si identifica nell'uomo forte perché ritiene che solo un uomo forte può governare i conflitti che ci sono nel paese. Quanto durerà? Ma questo dipende anche dalla situazione economica del paese. Ecco, io credo che in questo scenario, e lo fate anche voi, è giusto chiedersi come si muoverà l'Europa. Cioè il Mediterraneo è il mare delle contraddizioni, è il mare delle diversità, è però anche un mare in cui contraddizione e diversità hanno dato luogo nel corso dei millenni a un dialogo culturale intenso. Quando si parla del Mediterraneo come il luogo dell'intolleranza, si fa un'affermazione ardita, perché non è così. C'è stato un dialogo non tra le religioni come noi abbiamo conosciuto attraverso gli ultimi pontefici, ma un dialogo c'era tra la società. Voi pensate alle grandi città portuali del Mediterraneo. Che cos'erano le grandi città portuali? Erano luoghi di incontro dove uomini, soprattutto uomini e donne, si incontravano e si chiedevano: parlami del tuo re, parlami del tuo Dio, dimmi che cosa state facendo, datemi informazione. C'è stata sempre questa integrazione di notizie tra i paesi delle due sponde. E poi ci sono stati fenomeni di contaminazione importantissimi. Pensate a quello che hanno fatto i siciliani in Tunisia, pensate a del 600 e 700 alla presenza di italiani in Marocco che hanno svolto una funzione importante nel campo dell'insegnamento, cioè i rapporti tra le due sponde, pur perdurando, come dire, le differenze identitarie e religiose, ci sono sempre state. La situazione che si è venuta a creare nel dopoguerra fredda, da questo punto di vista, ha fatto erigere nuovi muri. Noi abbiamo avuto una conflittualità mediterranea quasi sempre però come conflittualità interna alle diverse realtà nazionali mediterranee. Abbiamo avuto la crisi algerina, non quella che ha portato a De Gaulle, ma io penso al terrorismo algerino, che è stata un'impresa difficile, che ha dimostrato ancora una volta che la democrazia non si può proteggere con i colpi di Stato, ma bisogna proteggerla attraverso il rispetto delle regole. La democrazia va difesa a mani nude. Ci sono state le vicende che hanno portato alla instabilità in Egitto, soprattutto nel dopo Nasser, c'è stata la situazione del Sudan, un paese molto povero e senza, che non ha mai conosciuto serie pulsioni democratiche. Cioè, però, nonostante tutte queste difficoltà, noi possiamo dire che il dialogo mediterraneo c'è stato. Se dobbiamo fare un viaggio nella notte dei tempi, dobbiamo riconoscere che quelli che hanno avuto una politica mediterranea più lungimirante sono stati i romani, i quali concedevano la cittadinanza. Se noi vediamo la storia, per esempio, degli imperatori severi, erano generali della sponda sud, africani, che ponevano ai vertici dell'apparato militare romano, e poi erano così bravi che hanno avuto anche un riconoscimento politico, no? Diventati imperatori. La politica della cittadinanza romana era una politica ispirata a criteri meritocratici. E non c'era nessuna impuntatura identitaria che portasse i romani a distinguere tra noi e loro. E così invece non è andato poi nei secoli successivi. Ci sono state molte difficoltà sul piano del dialogo culturale. Io credo che adesso c'è da attendersi una risposta europea. L'Europa non ha avuto una politica mediterranea negli ultimi decenni. Abbiamo avuto un riorientamento dell'Europa verso ovest, ma abbiamo avuto invece una torsione negativa dell'Europa con riferimento ai paesi della sponda sud. E la grande partita che oggi si gioca con questa nuova commissione è quella di capire se gli annunci fatti da Juncker negli anni passati con il famoso piano Juncker, che era importante non per le risorse stanziate, ma perché per la prima volta le risorse dell'aiuto all'Africa venivano intese come risorse destinate alla sicurezza europea. Cioè, la percezione secondo cui tutto quello che accade nella sponda sud può minacciare la tranquillità sociale dell'Europa, ecco, questa posizione era ben presente nel piano Juncker. Che cosa farà la von der Leyen? Continuerà su questa strada? Pare di sì, ha fatto degli annunci importanti, ma il problema dell'Europa è che sulla questione africana o l'Europa si presenta come tale e quindi sia in grado di esprimere una politica europea per l'Africa, perché se si presenta come singoli stati, gli interessi dei singoli stati in Europa sono divergenti l'uno dall'altro. Basta pensare al settore energetico. Quindi è inevitabile che un'Europa che non esprime coercitivamente rispetto ai propri stati membri un'unica strategia per l'Africa sia un'Europa assolutamente inefficace sull'emergenza africana. E l'Africa, secondo me, caratterizzerà una parte di questo secolo. Se il secolo passato è stato il secolo americano e la parte finale di esso e i primi 20 anni di questo è stato poi questo primato rimpiazzato dal primato cinese. Io credo che nella seconda metà di questo secolo noi avremo un secolo africano. E perché? Perché si tratta di un paese che ha grandi potenzialità, un continente che ha grandi potenzialità, pensate alle risorse ambientali non compromesse dall'Africa. È un paese che ha una popolazione molto giovane. E ciò crea dei problemi però, perché alla fine, in sostanza, le conquiste della scienza per quanto riguarda le condizioni di vita e la lunghezza della vita arrivano anche in Africa, quindi abbiamo delle popolazioni che vivono più a lungo, però dal punto di vista demografico non abbiamo politiche di contenimento della natalità, quindi noi avremo un'Africa che continua a crescere come popolazione. Non è che di fronte a questa emergenza possiamo pensare che le politiche dell'ordine pubblico risolvono i problemi dell'Africa, perché se le tendenze dell'Africa per quanto riguarda la crescita democratica, non mi riferisco ai paesi della sponda sud, mi riferisco anche a quelle subsahariane, saranno quelle che si prevedono, noi nel 2050 dovremmo trovare 20 milioni di posti di lavoro in Africa. Non è realistico pensare che si possa avere questo risultato, ma se non si trovano in Africa queste popolazioni, che cosa faranno? Cercheranno di spingersi verso il nord, no? E quindi il problema è di come affrontare l'emergenza africana. Se l'Europa ritiene che l'unico modo di affrontarlo è quello di definire un modello di sviluppo bicontinentale, ma esplicitamente bicontinentale, nel senso che l'Europa si fa carico dell'Africa non con politiche assistenzialiste, ma definendo un modello di sviluppo che serve insieme all'Africa e all'Europa, perché l'Europa sarà quel che sarà il Mediterraneo e l'Africa, io credo che allora forse un'inversione di tendenza si avrà. Se l'Europa farà, con riferimento all'Africa, la politica del giorno per giorno, con interventi di carattere contingente che affrontano le emergenze, senza rendersi conto che quella africana non è un'emergenza tradizionale, che si può tamponare attraverso misure emergenzialiste, ma è viceversa una grande questione politica che riguarda a livello planetario le politiche dello sviluppo, e se ne fa carico l'Europa, allora probabilmente avremo una risposta alla questione africana. Ma l'Europa quale prospettiva ha come potenza globale? Quale può essere l'area di riferimento dell'Europa? L'Asia? Non credo che l'Europa potrà mai diventare una potenza in Asia. Nord America? Sud America? È troppo lontano. È l'area di riferimento dell'Europa. Come area, lo dico in senso buono, di influenza, nel senso di promozione della crescita, è l'Africa. Quindi la questione africana è l'altra faccia della questione della crescita europea. E su questo terreno di che cosa ha bisogno l'Africa? Ma l'Africa ha bisogno soprattutto di qualificare l'enorme risorsa umana di cui dispone. Ha bisogno di professori, ha bisogno di centri di ricerca e ha bisogno di vedere allentate le norme sulla proprietà intellettuale e sull'uso dei prodotti della ricerca che spesso noi deteniamo in modo molto egoistico, in modo molto egoistico. Ma badate bene che questa è una prospettiva, a mio giudizio, che riguarda tutti i settori del benessere europeo, ma riguarda anche il problema della ricerca farmacologica. Cioè noi oggi parliamo spesso di malattie rare. Quali sono le malattie rare? Sono le malattie di cui non si vuole occupare l'industria farmaceutica, perché è una ricerca nelle malattie rare che rende poco. Noi ci occupiamo di malattie che siano, come dire, sul piano dell'investimento in ricerca, utili. Ci occupiamo dell'Alzheimer, del Parkinson, perché ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno problemi di questo tipo e lì c'è la ricerca. ma di alcune malattie che sono tipiche dei paesi in via di sviluppo non ci occupiamo, se non quando ce li ritroveremo a casa nostra, perché ci sarà un processo di globalizzazione anche in questo campo, ed è un errore non pensarci per tempo attraverso una ricerca mirata che non può essere affidata alle convenienze delle cause farmaceutiche, ma occorre un governo della ricerca nazionale per quanto riguarda questo problema. Quando ci accorgeremo che le malattie rare, che non sono rare nei paesi in via di sviluppo, diverranno malattie tra virgolette normali anche a casa nostra, probabilmente ci rendiamo conto del tempo che noi abbiamo perduto e dei costi umani che questo comporta. Ecco, c'è da definire quindi questo scenario delle relazioni tra l'Europa e l'Africa, e il futuro dell'Europa è legato un po' a questa lungimiranza. L'Europa è una grande potenza sul piano della conoscenza, sul piano della ricerca, cioè l'Europa quindi può fare molto in questo senso, se riuscirà a essere più ambiziosa e coraggiosa, ne va del proprio futuro, non soltanto della propria tranquillità sociale nel modo in cui la intendono i sovranisti, c'è anche quello. E badate bene poi che con riferimento a questo, forse ho preso troppo tempo, con riferimento a questo problema, poi ci sono anche delle nuove situazioni. Noi siamo in un certo senso tutti figli del paradigma di Yalta, per cui noi facciamo parte dell'Occidente, ma facciamo parte dell'Occidente inteso secondo la lettura americana. Ma siamo sicuri che esista un solo Occidente? O non esistono due Occidenti? Siamo sicuri che l'Occidente sia quello del paradigma di Yalta interpretato attraverso le politiche della sicurezza americana? O che invece non c'è un Occidente, come dire, della forza, del primato degli Stati, e poi c'è un Occidente mite, dei diritti, della tolleranza, che cerca di mitigare anche, come dire, alcune derive primitive del capitalismo contemporaneo. La verità è che noi, in sostanza, c'è una dialettica oggi all'interno dell'Occidente. Basta pensare alle reazioni prodotte in Occidente dalle decisioni prese da Trump. Quindi c'è un altro Occidente. Così come c'è un altro Islam. Quando io dicevo che la divisione riguarda le civiltà, mi riferivo a questo. Le civiltà non sono monolitiche, e la rappresentazione delle civiltà come monolitiche spesso risponde ad un'esigenza semplificatoria che è contraddetta dai fatti. Non c'è un Islam, ci sono diversi Islam che perseguono strategie diverse anche sul modo di intendere la sovranità nazionale, ma questo è anche vero con riferimento all'Occidente. E allora è chiaro che, a mio giudizio, in un mondo in cui si intersecano questi diversi piani, che cosa è fatta una civiltà, quali sono le assonanze e le dissonanze, le convergenze e le divergenze, l'Europa può avere un grande ruolo, a condizione di capire che deve essere attore globale, o altrimenti è un insieme di piccoli nani. Al di là, badate bene, dell'architettura istituzionale, noi spesso ci innamoriamo di questa questione dell'architettura istituzionale, se deve essere federazione o confederazione. E questo tema bisogna affrontarlo con un certo realismo. Io non credo che si possa avere un'Europa che cancella le sovranità nazionali. Non credo. E allora che cosa vuol dire prospettiva federalista in Europa? Significa recuperare dall'esperienza federalistica esperienze e valori che ci consentono, lasciamo stare la questione degli Stati Uniti d'Europa che non sono a portata di mano, che ci consentono di devolvere verso l'alto tutta una serie di competenze che sono necessarie per lo sviluppo e per il consolidamento della democrazia. L'Europa ha bisogno di devolvere verso l'alto queste competenze. Poi faccia l'architettura istituzionale alla strada che deve fare, ma noi allo Stato abbiamo bisogno di un'Europa, è vero, deve difendere l'euro, ma l'euro si difende con una fiscalità comune, e una fiscalità comune è essenziale per avere uno Stato sociale comune, e uno Stato sociale comune è essenziale per poter avere delle politiche, della cultura e della formazione comune. Se noi riusciamo a conseguire questi obiettivi, poi la questione di quale federalismo si può fare in Europa è una questione che non può appassionare più di tanto, è una questione, come dire, di tecnica dell'organizzazione del potere. E l'Europa in questo senso, quindi apertura verso l'Africa, riorientamento verso sud e processo di coesione, è chiamata oggi a compiere dei passi univoci. E allora, se siamo convinti che l'Europa sarà quel che sarà il Mediterraneo, io credo che tutte le decisioni che vanno in questa direzione rappresentano delle decisioni virtuose per un diverso futuro dell'Europa. E vorrei fare una considerazione finale: del resto l'Europa, da questo punto di vista, essere attore globale o un insieme di piccoli nani, non ha alternative. In sostanza, noi non possiamo pensare di governare i processi della crescita dimenticando che ormai abbiamo un mercato globale, il quale mercato globale si è dato delle regole, la famosa lex mercatoria, che non sempre sono in assonanza con le costituzioni, ma la forza del mercato globale è che si dà delle regole che ha la forza di fare rispettare. Come? Anche attraverso la dislocazione delle imprese, che nessun governo è in grado di scoraggiare, nessuna politica fiscale. E allora il problema è di assecondare le leggi del mercato, come dire, tosando la pecora della lana in esubero, senza incidere in profondità, perché si ammazza la pecora. E allora che cosa bisogna fare in questo contesto? Nel mercato globale bisogna avere una capacità negoziale degna di un attore globale, e siccome le trasformazioni del capitalismo sono trasformazioni che riguardano aree che stanno molto al di sopra degli stati, autorità che stanno molto al di sopra degli stati, da questo punto di vista il grido che 20 anni fa De Michelis lanciava quando diceva: io non riesco mai a trovare l'indirizzo del signor mercato, ma so che la mia vita dipende da quello che questo signore fa. E allora l'unico problema è di come bilanciare questo squilibrio di potenza attraverso organizzazioni macro regionali, cioè non abbiamo la forza come singoli stati di correggere le derive di un imperialismo del mercato, ma possiamo cercare di farlo se agiamo in una dimensione sovranazionale, quale dovrebbe essere quella dell'integrazione europea. Quindi l'integrazione europea non è una, come dire, un ritorno alla nostalgia dei nostri grandi europeisti, non si tratta di tornare a Ventotene, ma si tratta di capire che rispetto a Ventotene molte cose sono cambiate nella vita della comunità internazionale. E siccome la comunità internazionale è caratterizzata da attori forti, che allo Stato sono tre, e questi attori forti, Cina, Russia, America, possono essere contenuti nelle loro spinte espansionistiche da un'Europa ugualmente forte. O l'Europa conta in questo senso, o è contata, non ci sono altre alternative. O conta o è contata. E allora io credo che tutto questo è senza, si tratta di una alternativa senza vie, si tratta di un'alternativa senza vie d'uscita. E devo dire, se non si ha questa cognizione, dell'emergenza europea, perché l'Europa si trova di fronte a scelte obbligate. Sapete, sta questione qua di fare l'esercito unico, di fare la politica della difesa, della sicurezza, la politica estera unica, ma insomma quando poi questi desideri si traducono in progetti e ciascuno va a trattare la situazione della Libia o a chiedere ragione delle violazioni che compie l'Egitto, caso Regeno o altro, a titolo individuale, beh, è chiaro che lascia il tempo che trova. Quello che io lamento è in un certo senso il calo di reputazione dell'Europa. Il calo di reputazione dell'Europa ha un fortissimo costo economico. E se non recuperiamo una reputazione dell'Europa degna della sua tradizione e delle sue potenzialità, è molto difficile che l'Europa possa diventare un attore globale. E da questo punto di vista devo dire che le giovani generazioni mi lasciano bene sperare, perché a differenza di quella della mia generazione, i ragazzi si sentono cittadini del mondo. Il successo dell'Erasmus è clamoroso, credetemi, il successo dell'Erasmus è clamoroso, e l'abbiamo vista anche nella vicenda della Brexit. I ragazzi erano tutti contro la Brexit, i ragazzi si sentono cittadini del mondo, hanno gli stessi gusti, le stesse ansie, la stessa apertura, e in una dialettica come quella che stiamo vivendo tra apertura e chiusura, il mondo giovanile è tutto schierato dalla parte dell'apertura. E questo significa che dobbiamo proiettare questo convincimento a livello mediterraneo. Io sono un docente che si è trovato anche ad avere responsabilità di governo come rettore di università, e voglio dire che il mio sogno è quello di poter avere un Erasmus mediterraneo. Se riusciamo a fare circolare gli studenti mediterranei liberamente, così come circolano quelli europei, ma noi abbiamo creato davvero una salutare confusione grazie all'entusiasmo delle giovani generazioni, ed è questo l'obiettivo su cui puntare, cioè oggi investire in conoscenza, fare circolare la conoscenza, promuovere progetti che sono sovranazionali, è la grande scommessa che dobbiamo fare per cambiare l'Europa. E occorrono persone di buona volontà che ci credono e istituzioni che abbiano la forza di piegare coloro invece in quale hanno nostalgia di un passato non glorioso, che è il passato dello Stato nazionale come stato della chiusura. Noi non abbiamo bisogno di sovranismi, abbiamo bisogno di sovranismi, perché i fatti dimostrano che se ciascuno dice prima i miei, alla fine perdono tutti. E siccome non ci potrà essere per definizione un internazionale sovranista, è chiaro, sono sovranista, è chiaro che la prospettiva, quando si dice prima i nostri, è di restare come europei tanti piccoli nani in un mercato di giganti. Ed è questa la grande battaglia che noi dobbiamo fare, spiegando alle persone che è un'illusione quella di poter alzare frontiere in un mondo in cui le frontiere sono facilmente aggirabili, perché le frontiere sono già cadute e non esiste nessuna legge sull'ordine pubblico che può ripristinarle. Questo è il convincimento che noi dobbiamo avere. Grazie.